Mi sono fermato un attimo su questa domanda dei discepoli, perché poi non certamente c'è la fatica di comprendere, però c'è anche una certa insistenza, vivacità, insomma, ecco, ci possiamo identificare in questa domanda scendendo dal monte e dopo gli annunci della passione, ma che cosa ci sta succedendo, dove stiamo andando? E questa è una gran bella domanda importante, ecco, per noi. E nella risposta di Gesù mi ha colpito questo, risponde con una domanda e chiede come sta scritto. Quindi la parola è lampada alla strada che stiamo facendo. E del figlio dell'uomo. E lì un po' un nodo, ecco, mi sembra. Perché del figlio dell'uomo, Gesù usa questo termine così complicato, così ricco, e lo usa solo lui, e non ha avuto, fra l'altro, un grande seguito. Per esempio nella preghiera cristiana non ha avuto un grande seguito, Gesù invece lo usa e dice che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Quindi è di nuovo la citazione di Isaia, dei canti del servo di Yahweh, e dà una grande risposta in questo, riferendosi fra le righe alla sorte di Giovanni il Battista, quindi alla passione, ed è la risposta per i discepoli ed è la risposta per noi. È un cammino di comprensione progressivo. Mi sembra però che ci sia molta luce in questo. In realtà il figlio dell'uomo, del figlio dell'uomo ne parla il profeta Daniele, però Gesù gli mette addosso l'interpretazione di Isaia, quindi gli annunci.
Devo dire che non so se ho capito bene, secondo me in questi due versetti, tre, mi sembra che emerga un po' questa consapevolezza da parte del Signore di come vadano le cose. Forse, non so, il termine mondanità potrebbe essere utilizzato al riguardo. E quindi il fatto appunto che c'è poco da fare, insomma, le cose vanno così e c'è questa, come dire, sfida da affrontare.
La cosa che mi è piaciuta di più di questo dialogo tra i discepoli e Gesù mentre scendono dal monte è che il quesito posto dagli scribi viene a trovare una risposta da parte di Gesù nella storia. Per gli scribi è una questione di tipo piuttosto teorico, astratta, che rimonta ai testi della Sacra Scrittura, mentre per Gesù c'è uno sguardo sulla storia. Elia è già venuto, il regno, come vedevamo nei giorni scorsi, è già venuto. C'è una storia in movimento che deve essere interpretata come il compimento della scrittura, perché la scrittura parla sia di Elia sia del figlio dell'uomo.
Riguardo a quello che diceva adesso Giuseppe, mi sembra anche molto bello che in Matteo gli apostoli provano di dare anche loro una comprensione a questo punto così difficile, dicendo che loro, insomma, pensano che questo Elia possa essere Giovanni Battista.
Ho pensato che quando c'è ancora sostanzialmente il tema della mettere da parte, eludere l'annuncio della passione che Gesù ha fatto, e quando i discepoli ascoltano Gesù che parla di risurrezione dai morti, capiscono la risurrezione nel senso tradizionale del trionfo finale del Messia e dimentichino, mettano da parte il tema della croce sostanzialmente. E in questo senso va la risposta di Gesù che riporta, tiene come il punto la manifestazione del Messia sarà quella che è stata preannunciata dai profeti, cioè una venuta nella croce, nella sofferenza che porterà il Messia a liberare i suoi fratelli, noi uomini, e a portarli verso la risurrezione.
Non sono molte le volte in cui i discepoli nel Vangelo interrogano Gesù. Ho provato a fare un po' una ricerca e lo interrogano sulle parabole o sul divorzio, il capitolo decimo, cioè approfondimenti di quello che lui dice o di quello che si aspettano al capitolo 13, no? Quando accadranno tutte queste cose. E comunque Gesù spesso e volentieri, quando viene interrogato, appunto ribatte o spiega attraverso un'altra domanda, ecco, come già veniva detto da qualcuno prima. Tra l'altro qui la domanda dei discepoli sorprende, no? Perché al versetto 10 aveva detto: essi tennero tra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Quindi questa era la domanda, la ricerca che fanno dentro di loro o tra di loro, non si sa. Ecco, comunque, perché non hanno chiesto a Gesù esplicitamente che cos'è risorgere dai morti? E gli fanno invece quest'altra domanda che sembra, ecco, che non c'entri moltissimo, anche se c'è quella parolina prima che è importante. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Prima di cosa? E quindi riguarda comunque appunto il compimento, la venuta del Messia. Questi temi appunto erano abbastanza noti, sembra, e quindi è bello come Gesù ricentri subito, ecco, la questione, e gli interessa la domanda, non è che la mette da parte o gli dice non avete capito niente come in altri punti. E un aspetto bello, come già avevate detto voi, è che qui il centro, la fonte anche delle risposte, ma anche delle domande, è appunto la scrittura, no? Sono gli scribi, gli esperti di scrittura che dicono che prima deve venire Elia, è la scrittura che lo dice. E quindi è bello che anche Gesù appunto riprenda questa metodologia, diciamo, del cosa sta scritto, ecco, di Elia e di lui. Ma appunto lui ricentra la questione, no? Con quella domanda che fa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Sì, prima viene via e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo? E risponde Gesù che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Anche Elia è già venuto, gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Quindi anche di Elia in un qualche modo si dice che deve soffrire o deve subire quello che gli altri vogliono fargli. E così è successo a Giovanni Battista. Capitolo 6 ci è stato raccontato della sua morte. Però il punto centrale mi sembra questo, no? Che cosa sta scritto del figlio dell'uomo? L'hanno visto, trasfigurato, hanno sentito quella voce, questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, ce l'hanno. L'hanno visto lui solo con loro, è ancora lui il centro delle domande, della riflessione e della rivelazione delle scritture. Che cosa sta scritto del figlio dell'uomo? Come sta scritto? È perché la difficoltà è appunto questa, no? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Come aveva detto al capitolo 8, versetto 31, cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Però il cuore della difficoltà è proprio questo, penso, no? Della sofferenza, del patimento che lo aspetta, che aveva creato problemi a Pietro e che di cui anche Elia in un qualche modo, appunto nella scrittura è detto che deve patire, deve soffrire. E però c'è un in più, questo è il cuore del problema, ma loro hanno visto lì sul monte della trasfigurazione lui glorioso. Non dovranno raccontare quello che hanno visto se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ma anche di Elia in un qualche modo sanno che la sofferenza non è l'ultima parola. Lo hanno visto lì parlare con lui e anche Mosè. Quindi questa prospettiva di vittoria sulla morte, sulla sofferenza, questa è ben chiara, penso, al cuore. Non sanno che cosa vuol dire, che cosa sia, però la vedono, l'hanno vista, l'hanno gustata, no? I presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. Ecco, quindi penso che il cammino di ricerca, no? Di domanda, di interrogazione sia molto bello tra i discepoli e Gesù appunto li inviti, ecco, a questa ricerca sul cosa sta scritto rispetto a quella sofferenza e a quel disprezzo, perché lì per loro è la cosa più difficile, perché c'è una risurrezione dai morti, quindi c'è una morte che arriva, violenta, da parte dei capi, di cui però è tutto scritto. Quindi penso che apra anche a loro il cuore ancora di più a quell'avvenimento atteso. Prima viene Elia, ma poi c'è questo, la risurrezione, la gloria, la potenza di Dio che si manifesterà in tutta la sua grandezza proprio nella risurrezione, nella vittoria
in questa sofferenza, per questa sofferenza, su questa sofferenza, che prende Elia, che prende Gesù, che prenderà necessariamente anche i discepoli. È però la rivelazione più grande, più luminosa è questa.